dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 3 maggio 2021, niente più robosbirri francesi, le censure dell'amico Erdogano e tanti suoi amichetti, Mark Zuckerberg che ne combina un'altra delle sue. Questo e molto altro in scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dall'Emi Studio Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
E dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Buongiorno a tutti, cari amici, bentornati su Digitalia.
Buongiorno.
Buon pomeriggio, buonasera e via così.
Come al solito diamo il giro, caro Max, caro Franz, cari miei colleghi.
Buon lunedì Digitalia, come usavamo come hashtag.
Lunedì Digitaliano, sì, c'è.
Fantastico, esatto. Live long and prosper.
Il lunedì Digitaliano. Allora, bentornati e vi accolgo subito. Se non avete delle novità eccezionali, eccitanti dalle vostre vite digitaliane, e cominciamo con le notizie della settimana.
Pronti siamo.
Cominciamo con le notizie.
Massicci e cattivi.
Notizie massicci e cattivi. Allora, i robo sbirri francesi.
I robocani
sbirri francesi. Ritirati.
Perfetto.
Perché dici francese? Non è NYPD?
Americani, di Nuova York.
Perché mi si è fissata questa roba francese?
Il robot Spot, quella della Boston Dynamics, che ci avevano aggiunto sopra un po' di cosine, colorato come la polizia di New York, stava andando in giro per New York appunto a prevenire situazioni antipatiche, evitare che i poliziotti dovessero fare azioni non proprio carine e insomma... Tre settimane fa avevano raccontato questa cosa del video di lui che... E adesso è già in pensione.
Sono stato veramente contentissimo.
A quota 100 camminate è arrivato più o meno.
Io sono stato veramente contentissimo di aver potuto selezionare questa notizia perché come sapete fin dai tempi più remoti io l'ho sempre detto Skynet, e quindi è evidente che nel momento in cui finalmente l'umanità ha capito il pericolo insito nell'uso di questi robot e ha deciso di metterli al bando nonostante i contratti milionari, perché parlavano, quanto costa? $75,000.
Già quella è una notizia della notizia, Max, però ci arriviamo secondo me in un passo successivo.
Al prezzo arriviamo in un passo successivo?
Tiriamolo anche subito, costerebbe $75,000 comprato nuovo . Invece la polizia di New York per queste poche settimane l'ha preso in leasing
$94,000. A 4.000? A
96. 94.000, esatto. Quindi quasi 20.000 di più.
Non so se gli è convenuto.
Attenzione, leasing vuol dire che di fatto l'ha affittato e immagino che sia più di un esemplare. Non possiamo pensare che abbia affittato un cane per il costo di un cane nuovo venduto.
Parla di un cane in realtà, che lo chiamavano DigiDog. Cioè hanno avuto anche il tempo di dargli il suo soprannome carino.
Neanche un nome particolarmente simpatico. Chiamalo Pippo, se
Digifufi.
Digifufi.
E hanno scoperto che è alienante, creepy,
che fa paura, che passa un'immagine negativa della polizia e quindi...
Esatto. Quindi
ma effettivamente... Immaginate voi, a un certo punto vedete sto coso che sì,
avere la città pattugliata da robot non è mai un'immagine serena, certamente. Sì.
Però il cagnolino robot della Spot, dai, è divertente.
È comunque un'immagine... È come se domani vai per strada a Milano e vedi che passano i carri armati. Cioè è un qualche cosa che prima di abituarci vuole qualche anno
ogni
di
tanto
guerra.
Ogni tanto ci vorrebbero per
qualche
evitare
carro armato
un carro armatino due quasi
tipo ieri in Piazza del Duomo.
Ma no, così adesso l'hai detto tu, Franco, sia chiaro, però diciamo che
non diciamo queste cose che sono veramente controproducenti.
Perché controproducenti?
I carri armati in Piazza Duomo a Milano, insomma.
Ma sai cosa è successo ieri?
Ieri?
A Milano.
Che è successo?
C'è stato l'assembramento del
30.000 persone.
30.000 persone. Assembrati.
Settimana prossima siamo in zona rossa, ma vabbè, lasciamo perdere.
Ma meglio così che coi carri armati.
Dice, al grido di oggi campioni, domani tamponi.
Vabbè, ma solo perché l'Inter ha vinto lo scudetto, adesso ho fatto il link.
È un evento. Max, è un evento, devi capire.
Lo capisco.
Complimenti agli amici interisti, si percula un po', ma vi vogliamo bene, anche perché avete visto, ho vinto con mezza Juventus.
Comunque, ovviamente perdevano con mezza Juventus.
Comunque,
quindi, è pari patta.
Comunque, vabbè, mi sono confuso con i francesi, perché la settimana scorsa o due settimane fa era passata anche la notizia che anche l'esercito francese sta testando il cane di Boston Dynamics.
Avevamo visto insieme un filmatino, ti ricordi?
Cioè, per cui appunto,
fra l'altro,
appunto,
io
New
ricordo,
York Police Department l'ha ritirato, ma i francesi
si hanno preso in leasing quello che è avanzato di là. Gli americani l'hanno mandato nella fattoria, come si mandano i cani, però a Parigi in questo caso. Fra l'altro la Boston Dynamics non aveva detto in origine: noi però i nostri cani non gli metteremo mai armi, non li useremo mai per la violenza. Mi sembrava ricordare qualche cosa.
Ma non c'erano armi però nel caso dell'uso, erano sempre solo per funzioni ispettive. Ma anche l'esercito, mi pare. Quel filmato che vedemmo era solamente per funzioni ispettive.
Diciamo andava che nel filmato non c'erano, però insomma, dai un cane robot in mano militare.
Ecco, questo è abbastanza ovvio, perciò Skynet, no? Però mi ricordo che l'avevamo commentato questo fatto, che appunto li usavano, che so, per andare a vedere se c'era il terrorista dietro il muro, oppure cose di questo genere, insomma. Ma
il cane robot che passa e fa cucù settete.
Va bene, mi permettete cambiamo argomento e ci spostiamo a Istanbul. Intanto che la comunità europea dice che la libertà di parola è troppo importante perché venga regolamentata direttamente dalle compagnie, dalle parti di Istanbul gli attivisti dicono esattamente il contrario. La libertà di parola è troppo importante
perché farla regolamentare allo Stato.
Perché lo Stato lo regolamenti. Cosa è successo? È successo che una serie di social network, Twitter credo in testa, si stanno adeguando alle ultime leggi. Prego, Francesco.
Tutti i social network che hanno più di 1 milione di utenti al mese sono obbligati dalla legge entro un mese da oggi, quindi entro fine maggio, ad avere una sede legale operativa in Turchia, in modo tale che la legge, sede possa cancellare qualsiasi post sia deciso inadeguato dal governo istantaneamente e gestire comunque tutte queste richieste che dovessero arrivare, un po' come diciamo la legge europea, però portata in uno stato che perlomeno già adesso attivamente non è che sia
devono avere i server locali, una presenza locale, i server locali e un rappresentante che risponde forse direttamente un rappresentante del governo che lavora dentro alla sede della cosa. E questo in un paese che si è contraddistinto ultimamente proprio per le intenzioni di censura nei confronti di tutta una serie di iniziative, sia di confronto, sia di dissenso nei confronti del potere, sia di
Erdogan era salito, mi sembra, restando al salito al potere arrestando giornalisti e insegnanti, se non mi ricordo male, quindi insomma già aveva fatto capire quali erano le sue intenzioni.
Diciamo che in Turchia Fedez non avrebbe fatto una bella fine.
probabilmente
una cosa del genere.
Vediamo in Italia, ma insomma,
però se non ricordo male la Turchia sta ancora nell'Unione Europea, giusto?
Allora per metà è nel continente europeo, mi sembra che non si è entrata completamente nella comunità europea.
Voi come la vedreste la cosa? Cioè, qui c'è una dicotomia non...
Qui c'è, sì, c'è un bel dilemma cornuto, ma ci vuole.
Ecco.
Beh, in realtà mi ricorda tantissimo, per come è scritta e descritta, quelle che sono le leggi europee.
Nel Esattamente.
Senso, il fatto di poter censurare determinati post istantaneamente solamente perché lo decide delle regole, addirittura avere i server in Europa, è un qualcosa che abbiamo già visto. È chiaro, noi quello che speriamo è che il nostro metodo di giudizio per quello che sono i nostri governi sia adeguato, probabilmente anche i turchi la pensano nel loro governo. A questo punto mi chiedo, noi
gli attivisti turchi non la pensano così, ma il discorso,
no, gli attivisti turchi non la pensano così.
Il discorso è proprio quello, cioè non puoi paragonare le due situazioni. È come,
spero di non poterlo, esatto.
È ovvio che il problema, non, Michele comunque ci corregge, la Turchia non è ancora entrata nell'Unione Europea,
no, questa
negoziazione è in corso da anni. C'è una pagina su Wikipedia procedura proprio sulla negoziazione della Turchia che cerca di entrare. Però il discorso non è opportuno, viste situazioni come la Turchia, che auspichiamo per un controllo statale dei social media o un qualche tipo di supervisione. Sì, il problema non è la supervisione, il problema è il tipo di Stato. È ovvio che una forza di polizia diretta dal governo cinese è diversa da una forza di polizia diretta dal governo italiano, francese, per ora spagnolo, eccetera eccetera. Quindi non è che possiamo dire, siccome abbiamo dei governi dittatoriali non democratici contro le minoranze eccetera, dobbiamo depotenziare, pensare di depotenziare tutti i governi e anzi lasciare in mano a Big Tech il controllo su queste cose, che abbiamo già visto come va a finire. Dobbiamo avere delle Big Tech con una certa autonomia, ma con anche una accountability e un certo grado di supervisione, in modo che si possano scrivere delle leggi e fare in modo che certe cose non succedano. Credo
tra l'altro la Turchia mi risulta essere molto vicina in questo periodo all'asse orientale, quindi alla Cina, a tutto questo tipo di paesi.
La Turchia,
in effetti,
come
si
sempre
vede che come si dice, il pensiero per l'idea e la vita umana è si avvicina.
Però il dilemma sta nel fatto che su una scala globale tu poi a questo punto non è che puoi fare un distinguo metodologico. Mm-hmm. Se tu spingi nella direzione che noi riteniamo giusta, per quello che diceva poco fa Franco, no? Che quello che diceva il Doc, e cioè che comunque queste multinazionali devono avere un limite al loro potere,
certo,
decisionale, che questo limite probabilmente il modo più normale per farlo avvenire in questo momento è costringerle a localizzare una parte dei loro server in un'area di influenza anche territoriale. Se spingi in quella direzione, come noi riteniamo giusto che sia, poi ti trovi di fronte al problema che,
ripeto,
quando c'è uno Stato che non funziona, o che secondo noi non funziona,
è un dubbio, che è una domanda a cui ho risposto prima. Il problema non è il mezzo, il problema è lo Stato.
Certo.
Non possiamo dire tutti i paesi devono fare a meno delle forze di polizia, perché sennò certo, gli stati dittatoriali le usano per reprimere il dissenso. No, la polizia ci vuole per l'ordine pubblico. Poi applichiamo delle sanzioni e tutto quello che vogliamo nei confronti dei paesi dittatoriali e cerchiamo di fomentare l'opinione pubblica, perché li rivolti, perché tutto quello che vogliamo, ma non possiamo pensare di depotenziare tutti gli stati del mondo, perché sennò quelli dittatoriali fanno i cattivi. Vabbè, ci mancherà.
Ecco, in tutto questo mi è venuto in mente un pensiero, no? Visto che si parla di social network grossi che hanno tanta diffusione di utenti. Tempo fa avevamo parlato, era girata un po' per moda, diaspora, i vari social network distribuiti. Quindi di fatto ogni nodo ha pochi utenti, quindi potrebbero bypassare completamente. Quindi sarebbe il momento giusto di iniziare a pensare seriamente a delle reti totalmente distribuite, anche per questo tipo, quindi non solo per il controllo dei dati, non solo per la censura, la pubblicità, ma anche per una questione di poter essere meno intercettabili da leggi governative, certo, studiate in questo modo, che non vadano proprio a chiudere internet a quel punto direttamente. Poco ci manca.
Sai, anche qui appunto ci siamo punti da capo, perché il sistema tecnico perfetto comunque non esiste. No, quindi il problema è sempre, come diceva Franco un attimo fa, il fatto che tu puoi trovare alcune soluzioni che sono migliori di altre, e poi il problema vero sta in chi le gestisce.
Intanto la Francia sta cercando anche lei il suo modo giusto per gestire le cose. In Francia hanno un grosso problema, hanno una patata bollente in questo momento, che è una lettera firmata da 25 militari, tra cui alcuni generali in attività nell'esercito, di massima allerta, denuncia nei confronti delle minoranze possibilmente violente di ispirazione islamica, con una chiamata con dei toni decisamente allarmisti e che sfiorano se non oltrepassano il limite del razzismo,
il grido d'allarme.
Sì, diciamo che è una cosa che ha fatto molto molto scalpore. È una lettera indirizzata al ministro dell'interno o al ministro della difesa, adesso mi sfugge un attimino la destinazione, a cui ovviamente si è subito lanciata la Le Pen nell'appoggiare questa cosa, e ha detto fondamentalmente: o reprimiamo subito il dissenso di matrice islamica o il sangue che scorrerà sarà
sulle vostre,
esatto, al ministro della difesa o dell'interno, ripeto, credo dell'interno. E quindi capite bene che è una bella patata bollente. In tutto questo allora Macron ha detto: va bene, allora dobbiamo trovare il modo di tenerli più sotto controllo. E va bene, visto che in seguito agli attentati di Nizza e di Parigi abbiamo già fatto una legge per aumentare il controllo sulle telefonate eccetera, proponiamo una legge che permetta allo Stato di verificare e studiare, filtrare e controllare con algoritmi, anche intelligenza artificiale, tutte le URL che visitano tutti i cittadini francesi.
Controlliamo tutto.
Non è. C'è andato giù piano.
Ma perché fermarsi? Cioè, se devi controllare, controlla.
Cioè, già che puoi, perché no?
In Francia.
In Francia
dietro.
Cosa?
Anzi, là dietro, dietro caso di Franco.
Tutto questo in Francia.
Esatto.
Vedi, torniamo sempre alla vicenda di prima.
Non bisogna essere turchi per abusare di un certo tipo di poteri. Beh, qui c'è
ma
ancora
quando la sentiremo qua?
Qui c'è ancora una carenza dal punto di vista normativo che dovrebbe arrivare dall'Unione Europea. In termini di un framework che dica che cosa è consentito e che cosa non è consentito fare ai singoli stati in termini di invasione della privacy, perché con GDPR abbiamo avuto un qualche cosa di abbastanza serio e che ha di fatto cambiato il mondo, se vogliamo, cambiato il panorama di internet in termini di privacy rispettata da principalmente entità private, anche se anche gli enti pubblici sono
la
tenuti
GDPR
al GDPR.
Si applica anche alle entità pubbliche, quindi sì, di fatto non è che può un comune prendere i tuoi dati
anzi
senza
direi
il tuo
che
consenso.
Forse sono più le entità pubbliche che stanno abbastanza attente a rispettarlo.
Però evidentemente il GDPR non dice che Macron non può studiare ogni singolo URL scritto da ogni singolo francese nel suo browser, quindi mi sembra una piccola lacuna nel GDPR o in quello che sia o nelle disposizioni di protezione della privacy e delle invasioni, perché siamo di nuovo nella pesca a strascico, no? Siamo di nuovo nella pesca a strascico.
C'è sempre questa bella bilancia, no? Che da una parte spinge per dire no, la sicurezza si ottiene controllando tutto e lasciando tutto in totale trasparenza, e si dimentica dall'altro lato che invece che il concetto di privacy, di qualcosa che non deve essere noto per definizione, fa parte della, come dire, dell'area di difesa e della libertà individuale, no? Del concetto di persona che è proprio delle nostre società e della nostra cultura.
Sì, ci sono più spinte. Le due spinte fondamentali sono quella dell'industria, che nel momento in cui ha un prodotto vuole venderlo o vuole svilupparlo e quindi vuole finanziamenti, e quindi per avere finanziamenti deve spingere l'opinione pubblica verso una consapevolezza della necessità di questo tipo di interventi, e dall'altra c'è l'altra spinta, che è quella da parte delle forze di polizia, che argomento credo già ripetuto da queste parti, è facile fare il poliziotto in uno stato di polizia, per cui ovviamente il governo ti chiede, ministro dell'interno, direttore generale della sûreté o quello che è, o ultimo poliziotto, è ovvio che ti si chiede: fai meglio il tuo lavoro? E tu dici: sì, però se i muri di tutte le case fossero trasparenti, io sarei molto più bravo a fare il lavoro. Per cui forza, facciamo una legge che obblighi
o se
i
riuscissi
muri
a mettere una telecamera in tutte le case.
Certamente,
quello.
Certamente.
Sarebbe un po' la fine di Pornhub, giustamente, no?
Sì, perché guarderemo tutti quello del vicino.
No, no, no. Beh, ci sarebbero anche i ride della gente in macchina con i binocoli, quindi avresti
porca,
questo grosso problema.
Ma porca miseria, ma porca miseria.
Sai, alla fine giri e giri sempre la torni.
E comunque se i francesi tirano fuori una buttata del genere, i cinesi non vogliono essere da meno.
Per cui i cinesi hanno fatto
il classico hold my beer, ci penso, e tienimi la birra che vi faccio vedere.
Principiante Macron, ci penso io.
Si sono accorti che un produttore cinese di televisioni, di smart TV, scannerizzava le case dei suoi utenti, scannerizzava la rete, teneva il wifi acceso e sniffava tutto quello che passava sulla rete e mandava peraltro in chiaro a un sito, a un endpoint internet, quindi qualche cosa che salvava poi in un database tutto quello che avveniva sulla rete, per cui quali dispositivi si connettevano, quale router era presente, quali dispositivi passavano lì vicino, a che distanza, con che intensità del segnale, ogni quanto venivano loggati, a che ore, robe del genere.
Tra l'altro interrogando direttamente i router della Xiaomi, che di loro hanno fratto delle estensioni perché permettono di avere un controllo, sono molto interessanti per poter utilizzare la smart home di Xiaomi, però evidentemente non sono dei semplici router ma hanno delle cose in più che magari sono stati anche utilizzati.
Hanno scoperto che dentro a queste TV c'è installato un software che si chiama Gozen Data.
Esatto.
Sono televisioni basate sul sistema operativo Android e pare che questo Gozen Data faccia parte di tutta una serie di software sviluppati su commissione del governo cinese per implementare sorveglianza direttamente nelle case dei cittadini, in particolare, lo sappiamo, nelle aree rurali, nelle zone di maggioranza musulmana, come si chiama, degli uiguri. E insomma,
vedi, Gozen Data somiglia un po' a Godzilla Data, no? Evidentemente vogliono fare.
E anche se Godzilla è più dalla parte Giappone, però insomma.
Vabbè, ma sai, insomma, più o meno si confina.
Va anche un po' meno per il sottile Godzilla quando c'è.
Ecco, la cosa interessante è che grazie a questo, allo scan delle reti e dei MAC address, può creare connessioni sociali, ma nel senso fisico, il fatto che tu sia venuto a casa mia col tuo telefono in tasca,
basta avanza
per riuscire a beccare comunque un segnale che sta cercando di
anche passato davanti a casa,
certo, per puro caso, senza che siamo necessariamente amici,
anche quale aspirapolvere connesso al tuo vicino di casa. Oddio, non so se nelle case degli uiguri al momento ci siano tanti Roomba o robe del genere, però rendiamoci conto del tipo di dati che possono estrarre al giorno d'oggi.
Comunque, Franco, è una tua illazione quello che hai detto finora, perché il governo ha detto che lo fanno solamente per vendere pubblicità. Non fanno l'hanno detto loro che questo progetto, il Shuenliang, è solo per fare pubblicità.
Ma
come fanno i cattivi americani.
Ma
quindi,
non c'è dubbio.
Mettendo tutto assieme, siamo spacciati, è la verità.
E diciamo che ci sono delle fughe in avanti, poi ci sono delle organizzazioni che vi invito peraltro a seguire e, se potete, anche sostenere eticamente, l'Electronic Frontier Foundation, l'association, come si chiama, per Freedom of the Press Foundation di fondata e diretta da Snowden. Ci sono tutta una serie di organizzazioni per la difesa dei diritti civili specificamente sensibili alle problematiche connesse alla rete che poi rispondono e tante volte riescono, vedi il caso del robot del Dipartimento di Polizia di New York, a sensibilizzare e permettere di fare un tantinello marcia indietro. Per carità, la tecnologia ci piace, ci appassiona, eccetera, la tecnologia a tutti i costi o per aiutare a comprimere le libertà decisamente ci piace di meno. Un minuto, i nostri contatti, oggi non abbiamo recensioni, se vi piace lasciarci una recensione dove volete, su Apple Podcast ci arriva in automatico, su qualsiasi sistema di podcasting dove volete, su Google dove volete, lasciateci una recensione, le più simpatiche le leggiamo in diretta, se ci aggiungete gli saluti alla mamma, salutate la mamma su Digitalia, scrivete se poco, intanto ne approfitto per ricordarvi digitalia.fm/slack per entrare nella nostro Slack, il nostro canale anzi la nostra chat multicanale con tutta la community molto attiva anche durante la settimana, il nostro Twitter che è Digitali FM. Gli speaker di oggi li trovate sempre su Twitter, MD Sol è quello di Francesco, Massimo De Santo è quello del nostro professore esimio, chiarissimo.
C'è anche Cylon Prof.
C'è anche Cylon Prof. Perché c'hai due account di Twitter?
Non lo so, un tempo, tanti anni fa lo aprì. Poi
ma ne usi uno dei due? Non usi nessuno dei twitti o non twitti ultimamente?
No, non twitto di solito.
Sei muto.
È un lurker.
Allora non seguite non Cylon più. Prof, seguite Doc
no,
Franco,
è che mi seguite a fare.
Doc Franco con la K MD Sol e soprattutto
o se no entrate in una casa augura e leggete la vostra recensione, tanto in qualche modo poi passa e arriva anche lì.
Può essere un modo, può essere
se
un
passate sistema. Col cellulare vicino a casa mia, non vi preoccupate che il tweet ve lo faccio.
Può essere un sistema anche quello. Max, parlaci un po' di questo articolo, algoritmi sotto il fuoco all'audizione al Senato negli Stati Uniti.
Ah, dai, questo appunto può essere in qualche maniera un segnale che un po' di coscienza sta cominciando ad arrivare anche nei palazzi del governo. Il 26 aprile, credo, se non sbaglio la data, o il 27 di aprile, quindi pochissimi giorni fa, c'è stata questa audizione al Senato degli Stati Uniti, volta comunque, diciamo, sono delle audizioni relative a quello che stiamo dicendo, cioè allo strapotere in particolare delle multinazionali e all'uso che le multinazionali fanno delle informazioni che in qualche maniera pescano e strascicano da noi. In particolare però la novità è che questa audizione ha messo al centro del problema non più tanto la responsabilità dei dirigenti dell'azienda piuttosto che altro, ma gli algoritmi. Cioè è venuto fuori questo problema che strutturalmente è il modo in cui le informazioni vengono gestite all'interno delle piattaforme di social network più famose, strutturalmente questo modo di utilizzare le informazioni in qualche maniera è illegittimo, o perlomeno questa è la tesi che è stata messa in discussione. Nel senso che ci sono stati in particolare due interventi di due personaggi abbastanza rilevanti. Uno è Joan Donovan, che è direttrice del Technology and Social Change Project di Harvard, dell'Harvard University, e che ha messo in evidenza appunto questo fatto che non si tratta di un baco del software, che non è un problema di errore, ma che è proprio il modo in cui sono stati costruiti questi algoritmi, che come sappiamo hanno questo problema del bias confirmatorio, cioè del fatto di alla fine andare a focalizzare, a pescare nella maniera più certosina e capillare possibile quello che ti piace. Ovviamente nasce questa cosa per vendere meglio, però poi può essere utilizzata ovviamente per diffondere informazioni false e tendenziose in maniera estremamente veloce, e quindi che questa cosa porta all'uso improprio che sappiamo che in questi anni è venuto alla ribalta. Interessanti sono anche le proposte che sono state fatte, anche se io le vedo un po' complicate.
Infatti sentiamo perché
sono interessanti, però metterle in punto in pratica lo vedo difficile. Sostanzialmente una è quella che tende a dire: vabbè, che fate? Voi traete un guadagno da queste attività pari a 100? Bene, una parte significativa di quel guadagno viene sottratta e viene utilizzata direttamente per promuovere attività di tipo, diciamo, sociale piuttosto che per mettere in piedi una campagna di informazione accurata, capillare e fattuale a livello locale.
Un po' come le pubblicità Progresso sulla Rai.
Esattamente. Ambedue queste cose mi sembrano, primo, un po' complicate da fare. Proprio anche in termini legislativi la vedo un po' complessa, se non erodendo parti molto piccole, diciamo, poi del volume d'affari complessivo, altrimenti secondo me
sì, danno al governo il coupon da $10
sì, prendo l'1%. E poi non so che pensate voi delle pubblicità a Progresso, sono le classiche cose che uno cambia immediatamente canale, quindi secondo me è davvero poco significativo andare in questa direzione. Però sì, diciamo, almeno che si comincia a ragionare e che questa cosa viene messa a tema e che c'è un tentativo di immaginare un modo per cambiare, certo, il modello, sì, di business, mi sembra
è
che questa
passo
cosa avviene negli Stati Uniti e che, come sappiamo, invece negli ultimi 20 anni hanno fatto la politica, questa è un'industria mia, quindi fa quello che gli pare purché la faccio crescere, sì, è un significativo cambio di direzione. Certo.
Sì, hanno provato a dare anche altre proposte, una è quella delle utility, come l'elettricità, l'acqua e questo. Il problema è che un conto è avere internet come utility, cioè un qualcosa che deve essere accessibile a tutti e indipendente dagli algoritmi. Un conto è pensare a un social network, quindi a un'azienda privata in questo caso, che sia considerata utility per il semplice fatto di veicolare per suoi usi privati dell'informazione.
Probabilmente
qui siamo
difficile,
ben oltre.
È difficile far rientrare ovviamente questi ambienti in schemi precedenti, no? Mentre certo il collegamento, sì, a internet possiamo, visto che è una fornitura che arriva a casa eccetera, possiamo paragonarla alle forniture di acqua, di luce e gas. Servizi come i social media sono qualcosa di talmente nuovo, d'altra parte non è mai successo che ci fosse una così elevata concentrazione di potere in termini di manipolazione dell'opinione pubblica così diffusa a livello né regionale né statale, ma globale nelle mani di così pochi privati. E per cui certo serve a qualche cosa di nuovo, però ci si muove, meno male.
Ci si muove, meno male.
Allora, salutiamo intanto su Twitch Marco Pac che ci dice Gozen il gozeniano. Ecco che cosa mi ricordava Gozen. Gozen di Ghostbusters. Certamente. Vabbè, il nostro amico Giulio Gaudiano che ci dice finalmente il mio podcast preferito su Twitch. Giulio ultimamente è diventato un appassionato, un grande sostenitore di Twitch, anzi ci ha dato una mano nel sistemare un po' di cosine nella nostra presenza twitchosa, twitch.tv/digitaliafm. Andiamo in diretta video lunedì sera quando registriamo la puntata e chi lo sa che non possa venirci fuori anche qualcos'altro. Allora ne approfitto dei saluti di Giulio, perché Giulio, lo sapete, tra le mille cose è l'ideatore del festival, l'ideatore, organizzatore primo eccetera del festival del podcasting, che quest'anno sarà l'8 e il 9 ottobre 2021 a Milano e online. E perché oggi? Perché ve lo dico oggi, perché dopodomani aprono le vendite, le pre-vendite dei biglietti. Per cui se volete venire a Milano, e ottobre è un po' lontano, ma ve lo dico, noi faremo cercheremo di fare qualsiasi cosa pur di presenziare. Negli anni passati abbiamo presenziato sempre, sia quell'ultimo anno che è stato online, sia quelli precedenti direttamente lì. E per cui se volete venirci a salutare e a sentir parlare di podcasting dai podcaster, iscrivetevi. Uh-huh. Biglietto Friend, Festival Online, biglietto Podcast, Festival più Benefits, biglietto Training, col coaching eccetera. Chi lo sa, se siete podcaster vi interessa anche questo, se siete solo ascoltatori, ebbene, comunque è una giornata piacevolissima in mezzo a un fracco di gente smart che parlano di cose molto molto interessanti. festivalpodcasting.it è l'indirizzo, ve lo linkiamo nelle note della puntata, così vi ricordate dopodomani di andare a comprare il biglietto del Festival del Podcasting. Grazie a Giulio per tutto lo sforzo che fa per sostenere il movimento del podcasting italiano. E due minuti me li lasciate anche per ringraziare il nostro sponsor squarespace.com, la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete. È un sistema integrato Squarespace, che nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di creare un sito internet, qualsiasi. La prima caratteristica di Squarespace è che è facile da usare, non ci sono plugin da installare, le varie funzionalità si aggiungono trascinando dal pannello di controllo delle vostre pagine i vari elementi, immagine, gallerie, portfolio, player audio, tutto con un click del mouse. E poi Squarespace è facile perché è fully managed. Cosa vuol dire? Vuol dire che non esistono compatibilità da verificare, non esistono aggiornamenti da controllare, bug da fixare. Lo staff di Squarespace si occupa di tutto questo per voi. Voi dovete solo occuparvi di scrivere contenuti e inserirli nel vostro sito con tastiera e mouse. Ci sono anche strumenti per la creazione di negozi online completi atletica in questo periodo di lockdown, eccetera, vengono veramente comodi ai commercianti. In due minuti ci buttate sopra tutto quello che volete. Squarespace è usato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo perché contiene strumenti per la gestione del magazzino, processare gli ordini, inviare la mail, il carrello, la carta di credito, tutto quello che volete, tutto con la solita interfaccia intuitiva. Inoltre Squarespace ha design unici, originali, con molte opzioni di personalizzazione che vi permettono di rendere il vostro sito su Squarespace assolutamente professionale nell'aspetto, ma unico e differente rispetto a qualsiasi altro sito ospitato su Squarespace. Servizio supporto utenti 24 su 24, non vi rispondono da un call center in Cambogia, ma vi rispondono da un ufficio Squarespace, la porta accanto degli ingegneri che lo sviluppano, per cui sanno di cosa parlano. Se hanno un problema escono in corridoio, entrano all'altra porta, anzi vanno alla macchina del caffè, parlano con l'ingegnere e poi vi rispondono su come funziona una qualche funzione o vi aiutano a risolvere i vostri problemi. Potete provarlo gratis, squarespace.com/digitalia, attivate la trial gratuita senza neanche inserire la carta di credito, per cui quando vi stufate ve ne dimenticate, non c'è nessun addebito, nessun problema. Se invece decidete che fa per voi, e beh, a quel punto fate l'abbonamento, ma ricordatevi che c'è il codice coupon riservato ai digitaliani. Il codice coupon è Digitalia e dà diritto al 10% di sconto sul costo del primo anno di abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Allora, perso il filo, con cosa andiamo avanti? Con Zuckerberg, ragazzi. Zuckerberg, ce ne dà sempre una. Chi è che...
Ma insomma, è un po' come sparare sulla Croce Rossa, dai.
Ma no, è lui che...
È lui che si spara da solo.
Max, tu nella seconda guerra mondiale, con i russi alle porte di Berlino, avessi detto, povero Hitler, è come sparare sulla Croce Rossa, se la prendono tutti con lui.
Ma che paragoni che mi fai? Dai, su, che esagerazione.
Vorrei però ringraziare Mark Zuckerberg, bravo, perché senza di lui noi in realtà avremmo fatto puntate da 45 minuti e basta, anche, cioè, nel senso, metà dei nostri contenuti c'è da lui e sempre diversi.
Senator, we run ads
verso chi? Verso gli adolescenti dei 13 ai 17 anni. E che cos'è che i vari pubblicitari possono vendere ai 13enni? Alcol, fumo e gioco d'azzardo. Che bello, questi sono i momenti veramente belli. Questo succede in Australia, perlomeno è stato provato lì, dove effettivamente se uno fa delle pubblicità magari non troppo esplicite ma neanche dubbie, insomma, su questo tipo di contenuti, riesce a beccare questo tipo di pubblico, e questa, insomma, non è che sia una cosa molto piacevole.
Sì, ve la pigliate sempre col povero Mark. Quelli sono gli algoritmi, l'abbiamo detto un attimo fa. Che c'entra?
Tabacco, fumo e anche
gambling, gioco d'azzardo.
No, e anche sistemi per perdere peso, che non è una cosa da poco.
Tra gli adolescenti è pericolosissimo.
Può essere una cosa molto molto pericolosa, anche perché viene associata, ovviamente, tirando fuori video condivisi, e lo sappiamo che sui social network è successo frequentemente di vedere istigazione all'anoressia o robe del genere, più o meno velate, che sono
non aiutano decisamente,
che non aiuta,
anzi. Però fare pubblicità, run ads,
e che quando c'hai 3 miliardi di utenti
non li usi,
che fai?
È lì.
Puoi mica trascurare lo 0,00000001.
Non so se sono proprio lo 0,00 i 13 anni che fumano, però vabbè, comunque non mi sembra adatta la cosa. C'era anche la cifra che veniva pagata per ogni singolo target.
740.000 bambini australiani sono stati presi di mira in queste pubblicità a un costo di $52.000 teenager per $3. Ecco. Quindi questo è uno che vende alcol quanto dovrebbe spendere.
Un pagamento di 3 dollari per beccarli.
Se vuoi andare nel gioco d'azzardo ti servono $11 per 14.000 teenager, okay. Mentre il fumo elettronico costa un po' di più, perché costa intorno ai $130-$210 australiani per 1.000 ragazzini. Quello crea dipendenza, rende di più, quindi insomma è un investimento sul lungo periodo.
Beh, insomma, anche il gioco d'azzardo può creare dipendenza, come sappiamo.
Torniamo in Europa, torniamo su Big Tech, intanto che in questi giorni, anzi proprio oggi, sono cominciate le audizioni per la causa Apple contro Epic. Mm-hmm. Battaglia epica, ho cercato di ascoltarla, c'era uno stream che doveva trasmettere oggi pomeriggio l'audio delle diretto delle audizioni con le dichiarazioni degli avvocati eccetera, ma non funzionava granché. Vedremo, domani inizieremo a sentire i primi resoconti, ma proprio in questi giorni anche l'Europa mette sotto il mirino Apple e le sue pratiche sull'App Store.
Il tutto nasce con un tweet della Vestager, che si sa che nel passato ha dato filo da torcere a tante aziende americane, quindi diciamo che i suoi tweet smuovono sicuramente sentimenti, insomma, di essere qualcosa di concreto, e dice: le nostre conclusioni preliminari sono che Apple rompe le regole sulla competizione. Apple Music compete con altri servizi di musica, ad esempio Spotify, ma non è l'unico, però Apple chiaramente dice, visto che Apple ha delle commissioni nei confronti dei rivali che non ha su se stessa e non informa che ci sono altre fonti di abbonamento, quindi che non ci si può abbonare a Spotify via browser ad esempio, ci perdono gli utenti da questo punto di vista, e quindi l'antitrust europeo dice che, insomma,
si comincia,
questa
ad
non
agitare.
È una cosina buonina. Poi da questo non siamo ancora arrivati a multe o azioni, è solo una...
Non è una condanna, ecco, un'indagine preliminare, quindi è qualche cosa che dice sì, questa cosa va indagata e poi vedremo se...
È un rinvio a giudizio, dai.
Più o meno sì. Più
esatto.
Meno,
diciamo,
meno
che
sì.
Sostanzialmente
diciamo che l'origine di questo... di questa affermazione è una persona che comunque storicamente poi da seguito staremo a vedere quello che succederà. Fa parte tutto di questa azione contro l'App Store, di fatto, questo sistema che finora ha funzionato bene per Apple, funzionerà ancora? Vedremo con Epic, vedremo con Spotify, tutti gli altri cosa succederà.
Beh, cioè in generale nella comunità europea, come abbiamo notato ormai da qualche mese, questa presa di coscienza significativa e sistematica, no? Dei problemi legati con la trasformazione digitale, questo è un altro dei segnali positivi, anche se purtroppo il modo in cui si muove la burocrazia è chiaramente, o l'istituzione, ecco, in questo caso non la burocrazia, è chiaramente con un passo più lento rispetto alle evoluzioni del sistema.
Quello sempre. Mm-hmm. Ma
questo sempre, ma è strutturale.
È normale, ma è anche giusto. Quando poi è eccessivo, è ovvio che che diventa impossibile. Che diventa impossibile, o comunque crea dei problemi. Va bene. Gli NFT alla riscossa, $500,000 è quello che vale il meme della bambina stronza. Lo conoscete il meme della bambina stronza?
Veramente
lo chiamo il meme della bambina stronza. In realtà
si chiama Disaster Girl.
Disaster Girl.
Ma è inquietante.
Non
l'hai
mai visto? Mamma
mia, che c'è questa bambina che guarda in camera, sì, fotografata dal padre, mentre
con occhio malefico.
È uno scatto fatto un po' per sbaglio, un po' per in casa o davanti a casa. Il papà con la bambina vede la casa dei vicini che va a fuoco, prema macchina fotografica, fotografa, ma nell'inquadratura in basso a destra rimane anche la bambina, che in quel momento si gira verso il papà e, avendo lo sguardo girato indietro, c'ha, come dire, uno sguardo cattivo, come dire,
un po' satanico.
L'avete visto Fenomeni paranormali incontrollabili, uno dei primi film?
Sì.
E più o meno era così, sembrava, quando ti guarda con quello e manda a fuoco le cose, c'è, cioè, fra l'altro una scena di un poliziotto con i piedi che vanno a fuoco e li spegne nel vicino.
Per cui la composizione sembra suggerire che la bambina abbia qualche cosa a che fare con la casa che va a fuoco e con sguardo malevolo, intenda.
Apparentemente no, però è dal 2005,
o forse era proprio così.
Sì.
C'è un'altra foto da un'altra angolazione che non pubblicizzano, in cui la ragazza fa vicino a un cerino.
Ma tu pensi che una con lo sguardo così abbia bisogno di un cerino? Prima di tutto è una donna, per cui è capacissima di incenerire qualsiasi cosa con lo sguardo.
Con lo sguardo,
penso
addirittura.
Penso che tua moglie non ti incenerisce con lo sguardo.
Ci prova, ma ovviamente
sei ignifugo.
No, io mi levo la maschera e dico sono Lillo.
Ah, ok, vabbè, la butti in cacciara, abbiamo capito. Vabbè, okay.
E comunque, insomma, sono passati più di 15 anni, quasi 16 anni da quella foto, da quello scatto, e la bambina, che adesso ha 21 anni e si chiama Zoe, ha detto: ma sapete che io fa? Che faccio? Metto all'asta questa foto, la foto originale, quindi l'NFT, il non fungible token, di cui adesso si parla tanto, e ci ha tirato su $500,000 fondamentalmente in Ethereum, con cui si pagherà le sue spese scolastiche e resta lo dà in beneficenza. Quindi,
beh, può fare Harvard.
Vi chiedo una cosa, Max, vieni un po' più su, va, che sei sempre attappato dentro questa inquadratura.
Lascio io, sono fatto così.
Metti la macchina fotografica più in basso, non so cosa dirti. Sembra che sempre ci
va bene così.
Che ti sciocchi.
Gonfia piano piano.
Giuro che non mi vedo più. Cioè, la mia inquadratura, io non mi vedo così basso, e do la stessa altezza, ho la stessa distanza.
Cioè, adesso e due minuti fa ti vedi uguale da quando ti ho richiamato.
No, adesso mi sono rialzato.
Così,
un
va bene, così.
Vabbè.
Ah, forza, petto in fuori, okay. Pancia in dentro. Armiamoci.
Quello è difficile,
e
quello è proprio difficile. Pancia in tenno, in dentro. Petto in fuori, quanto ne vuoi.
NFT, ma che cacchio li comprano a fare? Ho pensato, la pensata per sollevare il Vespaio e avere qualcosa di cui parlare, perché una settimana un po'.
Sì, certo, ma.
Se tu ti compri un Picasso, tu compri e paghi un fracco di soldi e poi ce l'hai lì nell'ufficio, oppure ce l'hai nella tua casa. Ma con l'idea,
nel cavò della banca, mica lo guardi.
C'hai l'idea che è qualche cosa che puoi far vedere, no? Che è qualche cosa che quando arriva il tuo amico riccone, che lo vedi, eccetera, e beh, gli fai sentire il peso che tu c'hai il Picasso, capito? Cioè, è un qualche cosa.
Per la miseria.
In effetti, che cosa fai? Stampi il meme della bambina e poi sotto ci stampi l'esadecimale della firma NFT per far vedere che è tuo. Non lo so, lo metti su
inviti
un sito.
A casa la bambina a farti bruciare la casa, no? Quello.
No, ma no, non lo so, c'è qualche cosa che mi fa temere che tutte queste cose poi a un certo punto, puff. No, a un certo punto finisca la moda, non lo so, o magari no, magari è esattamente il contrario, si troverà.
Però,
il
Franco,
mondo di...
se tu oggi ti compri un Picasso, non finisci su Engadget, non finisci su Digitalia.
Ce lo fanno, vedi, per finire su Digitalia, 500.000 certo. euro per finire su Engadget.
Se li dessero come produttori esecutivi, finirebbero per un mese di fila. Però
io penso un'altra cosa, c'è una certa porzione dell'umanità che ha il cervello fatto in un certo modo, no? Quando ci sono stati quei periodi di quegli artisti contemporanei, c'è ancora, no, in cui, che so, uno si inventa, prende una tela e ci tira una coltellata.
Ma va bene, la banana attaccata con lo scotch, ma è comunque una cosa. No. Che tu hai lì.
Ma guarda, a quel punto lì.
No, Max, quando... no, non sono d'accordo. Non sono d'accordo.
Perché la tela di Fontana rappresenta il superamento dello spazio bidimensionale, eccetera.
Ma quando mai questa cosa, appunto, è la forma del cervello che
mi spiace. Il tuo discorso è vecchio e superato. Perché il tuo discorso è vecchio e superato dalla merda d'autore del Manzoni. È una cosa che abbiamo già capito e che con la merda d'autore è stato decisamente superato. È comunque un oggetto, è comunque un qualche cosa che l'NFT, io da una parte lo capisco, non è che sono assolutamente contro, sto cercando di far capire la polemica e di
ma scusa, ma per un digitaliano l'NFT non è una cosa?
No.
Perché no?
Perché no? Allora, è adesso te lo dico, adesso te lo dico.
È una sequenza di numeri.
Fammi capire.
È stato postato da qualcuno una vignetta che mi ha colpito molto, forse Elon Musk. Dove c'era un tizio che entrava a una festa vestito da nerd con gli occhiali di quelli, no, che non lo cagava nessuno, tutti con le ragazze fighe, con i cocktail che si divertono, eccetera, e lui da nerd tutto lì su un video, mentre c'è la musica, compare un meme, che ne so, la ragazzina, e lui nessuno lo sa, ma io c'ho l'NFT di quella foto lì, l'ho pagata 2 milioni. Cioè, è una cosa, cioè, secondo me quel tipo di spese le si fa per un concetto di possesso e di vanità che io aborro, che per me è allucinante. Secondo me i Picasso devono stare nei musei a disposizione di tutti, dovrebbe essere vietata, ecco, sono comunista da quel punto di vista lì, la proprietà privata di un Picasso dovrebbe essere vietata, è un crimine nei confronti dell'umanità. Oppure puoi avere la proprietà privata, ma sei obbligato a metterlo in un posto dove possa vederlo chiunque, al Louvre o dove vuoi tu, puoi averlo, ma deve essere. Ma detto questo, c'è il concetto del possesso e del poterlo far vedere, del poterlo. Boh, l'NFT sarà che non sono ancora. Cosa fai? Viene il tuo amico e dici: guarda, c'ho l'NFT, c'ho la firma digitale, vedi come sono figo che io c'ho una cosa che non ha nessuno. Non lo so, non... c'è ancora questo dissidio dentro di me tra queste cose. Probabilmente con l'uso passerà e saremo pronti ad accettare e a capire come figa la stessa cosa che uno è proprietario dell'NFT esattamente come se è proprietario della banana con lo scotch o robe del genere. Ma in questo momento mi manca ancora qualcosa, ecco, mi sembra proprio di essere quel nerd alla festa che nessuno se lo caga e dice: ah, non lo sa nessuno, ma io sono proprietario di quella cosa lì. E mi sembra il contrario dello spirito invece di quello che spende quelle cifre lì per delle sboronate per poter non farlo vedere, ma sa che se vuole può farlo vedere e che tutti però capiscono che è una cosa valida. Cioè,
l'NFT è scritto in pubblico, è una blockchain, quindi tutti sì, sappiamo che tu c'hai quel Picasso.
Ma non gliene frega
casa
un cazzo a nessuno. Quello
è il discorso. Però è un concetto.
Il giorno d'oggi, se arriva il ricordo, arriva Fedez, no, che apre il suo attico nuovo nel mega grattacielo eccetera e fa vedere e dice: alla fine l'ho comprata io la banana con lo scotch, siamo tutti convinti che è una cagata, però cacchio tutti la vorrebbero quella banana con lo scotch e vale.
Tanto se la sono mangiata quella banana
se invece,
a un certo punto,
ecco, diciamo che il 99% degli spettatori di quella televisione dice: cacchio, ne riconosce un valore. Se Fedez gli apre un computer e fa vedere e dice: vedi, io ho pagato 500.000 euro per la Danger Girl, sono Richard Stallman e altri tre in tutto il mondo che dicono: eh sì, che figo che ha messo le mani su quelle cose prima degli altri. Cioè gli altri dicono: boh,
io onestamente non capisco bene il tuo punto, perché poi alla fin fine è sempre nel valore che tu riconosci a questa specifica proprietà, perché c'è sta pure il collezionista che invece non vuole far vedere niente a nessuno.
Sì,
no?
Forse ma c'è anche quello. Probabilmente capito? Se io fossi il collezionista sarei un collezionista sborone.
E tu invece hai in mente
il collezionista, collezionista introverso, che è un accumulatore che vuole averle lui e non farle vedere a nessuno, sì, e che nessuno sappia che probabilmente sono due tipi di collezionisti diversi.
È quello che si fa rubare dal tombarolo l'iscrizione greco-romana per chiudersela dentro alla cantina.
Ma poi non la fa vedere neanche al suo arci.
Se la deve vedere solo lui.
Cioè neanche a Rokerdak gliela fai vedere.
Ma che ti devo dire, non so, magari la usa per
no, nel senso l'arcirivale, cioè anche non farla vedere, ma sapere che se vuoi gliela sbatti in faccia quel vigliaco di tu sei Paperone, dici: arriva Rokerdak, te ce l'ho qua, no? Capito? All'arcirivale.
Sei sempre nella logica di quello che vuol far vedere. C'è
ma secondo me
il
cripto c'ha comunque quel concetto lì, che non lo vuole far vedere, ma sa che se volesse lo farebbe vedere.
E lo fa vedere solo a quello che capisce veramente tutto, ogni singolo bit di quella blockchain. Vabbè.
Boh, non lo so. Vabbè, ok.
Boh.
C'è una questione di
tu te lo compreresti sta NFT della,
ma
del
non mi compre, ma io non ho i soldi,
dai, te lo vendo per 490.000
neanche
dai,
per
dai,
la
dai,
banana dal fruttivendolo.
È allo stesso tempo io non mi comprerei il quadro con la coltellata della
se vuoi c'è un
con
Picasso la Fontana di Trevi, vai. E l'NFT
ci siamo giocati tutto il nostro pubblico esperto di storia dell'arte contemporanea. Andiamo avanti.
Calibri o calibri?
A proposito di storia dell'arte contemporanea.
Non mi mangiare il capitolo. Calibri o calibri? Come si chiama?
Io ho sempre chiamato Calibri.
Calibri. È il
font
di Microsoft.
Calibri perché mi viene in mente l'uccellino.
Francesco, raccontaci di Calibri.
Diceva, a proposito di storia dell'arte contemporanea, è il font che di fatto negli ultimi, dal 2007, quindi negli ultimi 14 anni, è stato il predefinito in tutti i documenti di Word ed è andato a sostituire il Times New Roman. E effettivamente vi ricordate un po' l'effetto del Times New Roman alla fine? Ogni documento era fatto così e dici che sempre tutti uguali questi documenti. È arrivato il Calibri, wow, una cosa nuova, finalmente adesso tutti i documenti escono col Calibri o Calibri o Calibri.
Cioè, il font di default del
e adesso
quando
apri
Word
di
inizia a scrivere. Okay. E quindi Microsoft ha detto è l'ora di cambiare. Però invece di scegliere un font nuovo, ha detto ok, facciamo un sistema di votazione online, facciamo un gran campionato dei fond,
una specie di gara, dai,
pericolosissimo, perché scelto, se lo apri al 100% del pubblico ti dice no, togliete Calibri e mettete Comic Sans.
Esatto. Hanno scelto Tenorite, Beardstad, Skeena, Seaford e Grandview.
Io vado per Tenorite.
Tenorite,
Tenorite mi piace assai.
Cosa ti piace di Tenorite?
Il font.
Vabbè, ok.
Scusa, ma come si fa a dire cosa ti piace?
A me piace Grandview, che ha le letterine belle rotondine, sottilone però ampie.
No,
ma
c'è Grandview.
È leggero.
È una cosa proprio da.
E comunque si può andare sul sito di Microsoft a votare.
Non siete fontologi. Io non sono fontologo, ma vi invito a andare a leggere qualche sito di qualche fontologo. Qualche tempo fa avevo messo come gingillo del giorno sito che analizzava i font dei film di fantascienza, per cui non lo so con cosa sono scritte le scritte sul computer dell'Enterprise piuttosto che le scritte in Blade Runner o robe del genere, e quello lì è ovviamente un argomento un po' settoriale, ma i fontologi, gli esperti e gli appassionati di tipografia descrivono i font in termini quasi artistici, anzi direi artistici.
Ma sono artistici. Ecco,
per cui quando ti dico cosa ti piace di questo font, tu mi dici mi piace il font, ti chiedo cosa ti trasmette, perché c'è il font che ti trasmette autorevolezza, c'è quello che ti trasmette divertimento, c'è quello che ti dice è un po' più serio o un po' meno serio di quello di prima, è un po' più... No, non lo so, è più moderno, ecco, che cos'è? Sono più moderni.
Devo spiegare questo momento di storia personale. Devi sapere che io ho fatto la mia tesi di dottorato dal 1985 al 1988, ahimè, e quindi avete capito quanto sono vecchio. La mia tesi di dottorato è stata sul riconoscimento dei caratteri, per cui ho passato 3 anni della mia vita ad analizzare ogni singolo modo in cui si poteva, sia manoscritto che dati dello scritto. Ovviamente il problema del manoscritto era molto più complesso all'epoca, però anche quello del dattilo scritto non era poi così scontato, dello scritto a macchina, diciamo, ad analizzarlo in ogni singola parte decomponendo ogni carattere con gli algoritmi di Tinning, e quindi ho avuto un rigetto su questa sinceramente.
Capisco.
Però guardando quei 5 font che stanno lì, il Tenorite mi piace.
Il Tenorite è quello che ti piace di più.
Il Tenorite è un po' schiacciatino in basso, però effettivamente
è un po' come
standard.
Me, visto pure io mi sto schiacciando in basso.
In effetti il font predefinito di un programma come Word, poi chiaramente viene, se si porta dietro tutti gli altri font, tanti altri font nuovi, probabilmente tutti e 5 ci saranno. Ma deve essere un qualcosa di abbastanza bello ed elegante, ma contemporaneamente non particolare, cioè nel senso deve essere la cosa più normale possibile. Certo. C'era la macchina da scrivere che erano tutti uguali, font tipografici, poi siamo arrivati al Times che è stato per un sacco di tempo quello
il
che c'era ovunque.
Esatto.
E quello che ci vuole adesso è un font che abbia, passatemi il termine, poco carattere, perché se ha troppo carattere diventa un
avvenimento. Certo, diventa un zaffino, diventa certamente.
Cioè non può essere Comic Sans, no, esatto, cioè non può essere di quei font.
Un font però anche lì si può usare un pochino di più, un pochino di meno.
Si può,
no?
Usare.
Grandview sembra il solito font del cacchio che
è un, no, molto un San Francisco, molto
Beardstad è un Helvetica alla fine dei conti, non.
Sì, a me Tenorite piace, lo trovo elegante.
Sono d'accordo, sa un po' troppo di computer Tenorite. Sa un po' troppo di computer.
Mi ricorda molto, esatto, i Monospace, quelli dei vecchi 80.
Sì, perché ha queste O perfettamente rotonde, non allungate.
Sì, poi non è Monospace perché chiaramente le lettere sono più corte, però molte lettere occupano uno spazio simile. Questo
è proporzionale, ma ha una regolarità che ricorda i font Monospace. Sì, ci sta. Va bene, ci abbiamo qualche ascoltatore super super incistato di tipografia che ci venga.
Un fontologo.
Un super esperto,
un fontista, un fonduto.
Un fonduto, no, dai, dai. Vabbè. Comunque, addio al Calibri. Io, però, l'articolo l'avevo messo perché citava Clippy. E come si fa a non piangere Clippy?
Beh, sì, allora il Microsoft Graveyard ultimamente contiene
Clippy,
Internet Explorer.
Non ti dimenticare In the Sky.
In the Sky, esattamente. Diciamo che è più piccolino di quello che di quello di Google, però anche lì si va a seppellire pian piano così, quindi
bene.
Va bene. Produttore esecutivo, fondamentale. I produttori esecutivi sono la linfa vitale di Digitalia. Digitalia si fonda su un meccanismo molto semplice di sostentamento tramite le contributi degli ascoltatori. Distribuiamo gratis come una trial gratuita. Vi chiediamo, quando Digitalia entra a far parte della vostra routine settimanale, di darci una mano. Questa cosa funziona da 12 anni, non vedo perché debba smettere di funzionare oggi. La farete smettere di funzionare oggi o ci darete una mano e sarete grati e ci darete qualche cosa in cambio del nostro lavoro settimanale, lavoro di tutto l'anno da 12 anni a questa parte? Lo scopriremo presto. Noi intanto ringraziamo quelli che l'hanno fatto questa settimana. Max, prego.
Pronti? Eccoci qua. Cominciamo con la donazione singola di Luca Polignano e le tre donazioni singole, sempre da un euro, come era quella di Luca, di Marco Pasqualotto, Manuel Zavatta e Davide Tinti, che sono i nostri perpetual executive producer. E Marco ci dice anche: ho appena realizzato che Michele è il fratello gemello segreto di Devi 504.
Confesso di Devi 504.
Non so chi è.
È un youtuber o bassista, un famoso in tutto il mondo, e fra l'altro della zona di Savona, quindi ligure come il nostro Franco.
Chiedo venia. Continuiamo con donazione singola da 3 euro di Gabriele S e una donazione singola di 0,000661 BTC di Alessandro Quarta. Lascio al doc la conversione.
I BTC sono Bitcoin, ovviamente.
Sono
3 euro, 85, 4, 12 centesimi, 9.000.
Sono 3 euro. Grazie Alessandro. Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di questa puntata: Nicola Bisceglie, Matteo Rosina, Riccardo Peruzzini, Enrico Bertoli, Danni Manzini, Mattia Lanzoni, questa l'avete fatta apposta, Manzini e Lanzoni, per farmi imbrogliare la lingua, Paolo Boschetti, Roberto Esposito, Andrea Gelmini, Diego Venturin, Michele Olivieri, Antonio Turdo, Mario Cervai, Cristian Fabiani, Alex Ordiner e Davide Foglierini. Grazie ragazzi.
Grazie a tutti.
Grazie mille.
Donazioni singole da 5 euro di Luca Signorelli, Riccardo A e Angelo M. Donazioni ricorrenti, scusami Doc, devo ringraziare e ringrazia perché ognuno di questi blocchi merita il nostro amore.
Tutti.
Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Adriano Guarini, Ivan Vannicelli, Mauro Schiavon, Tondisco, scusate ragazzi, mi devo mettere gli occhiali, è la verità.
E Franco, la prossima volta il file, mandacelo in Tenorite.
Ci ho provato,
mandami
in Tenorite 18,
ma
che
c'è lo zoom, ma zoom,
ma lo so, e ho zoomato, ma non troppo. Mirto Tondini, scusami Mirto. Mauro Francesco Marco Zambianchi, Roberto Tarzia o Tarzia, Stefano Augusto Innocenti, Matteo Molinari, Simone Zannoni, Cristiana Marca e Michele Coiro.
Grandi.
Donazioni singole da 7 euro di Alberto F. E infine grazie. Donazioni da 10 euro in su, che sono i nostri grandi produttori, che cominciano con quella da 10 euro singola di Michele Cosentini, che dice anche: sono imperdonabile. E noi non ti perdoniamo. Continua a skippare. No, la licenza d'uso. Esattamente. Bravo Doc, la licenza d'uso peggio che con WinRAR. Siete dei grandi, continuate così. Apprezzatissima la scaletta post sigla.
Apprezzatissima anche la citazione di WinRAR, grazie Michele. Grazie.
Bellissimo WinRAR.
Magnifico. Emanuele Angaroni ci dà un'altra donazione singola da 10 euro per aprire la zona di donazioni ricorrenti da 10 euro di Andrea Giovacchini, Maurizio Galluzzo e Tre Trattini.
Grazie.
Infine, donazione singola da 20 euro di David Di Tivoli, che è il nostro lead executive producer, e dice: ciao, mi chiamo David Di Tivoli, vi seguo sempre con interesse.
Grande, grazie David.
Molto elegante.
Andrea, Maurizio, Tre Trattini, Emanuele, tutti quanti grandi produttori, medi, piccoli, ognuno secondo le sue possibilità, la sua voglia, il suo desiderio, ognuno secondo quello che pensa che valga Digitalia, quello che pensa che valga investire per continuare a sostenere la trasmissione. Noi lavoriamo per voi, Bitcoin, PayPal, Satispay, bonifico bancario, trovate tutte le informazioni su Digital FM, continuate ad aiutarci, noi continuiamo a lavorare per voi. Chissà se lo sviluppatore di WinRAR, secondo me, si è suicidato quando ha fatto un conto di tutto quello che poteva incassare,
tutto quello che ha perso,
perché esattamente si poteva registrare gratis senza cosa. Secondo me sì, secondo me si è
suicidato. Il giorno in cui tutti gli utenti WinRAR pagheranno la loro licenza, basta, avrà sbancato.
Marco ci ricorda anche Papyrus a proposito di fonts. L'avete mai visto quel video?
Sì, come?
Il video,
sì,
quello Papyrus che prende per i fondelli Avatar, che hanno scelto Papyrus, chiamatelo come volete, come font. Il font di Avatar, Francesco, ti vedo dubbioso, la scritta, sì, Avatar del film.
Mm-hmm. Mm-hmm. Era questo font?
Era.
Sì, cioè tu fondamentalmente apri Word, scrivi Avatar, lo selezioni tutto, apri la tendina dei font con i font di default installati da Microsoft, scegli Papyrus, che è uno dei font più stupidi, che c'è Comic Sans e poi c'è Papyrus, molli e basta, quello è il logo di Avatar. Non hanno fatto kerning, non hanno allargato, non hanno stretto,
no,
non
è bello, è bello.
E c'è questo
però tanti, guarda che sono tanti le locandine, guarda, i nomi, i loghi di serie TV e film che sono fatti con dei font abbastanza base. C'erano dei siti che li raccoglievano.
Guardati il video su YouTube su Papyrus e sarà una sorpresa se lo trovo al volo e mi ricordo, perché oramai sono arterosclerotico, no, con tutte le cose che abbiamo da fare in post trasmissione, questi link in più che non sono già nel sistema, ogni tanto mi dimentico, cercherò di ricordarmi, anzi se lo trovate me lo mandate al volo in su Slack o dove volete, io quando finisce la trasmissione mi ricordo di come metterlo. Dai, saltiamo un po' di cose che 30 anni di Linux, 30 anni di Linux, c'è una bella intervista.
È diventato grande, molto grande Linux.
Lo sai che è giovanissimo lui, c'ha 51 anni.
Parlate di Linux o di Linus?
No, di Linus.
Ok.
Di Linus Torvalds.
È, che è grande nel
Linux,
senso che è bello spesso.
No, voglio dire,
ragazzi,
c'ha 50 anni.
30 anni fa si è messo lì e ha postato: oh ragazzi, volevo studiare come funziona l'hardware del computer, ho fatto un sistema operativo per divertimento, vediamo dove va.
Sì, c'è adesso i gamer che smontano e mettono la ventolina, quella con il LED colorato, no? Lui invece ha smontato e si è fatto un sistema operativo. Questo è un po' la differenza dell'informatica negli ultimi 30
esattamente
anni. Però
dieci anni dopo il progetto era diventato un po' grossino e dice: ma gestire il codice con i vecchi sistemi è un po' scomodo, scriviamo Git, chissà che qualcuno non gli interesserà di usarlo anche lui.
Git, che fra l'altro lui, cioè sapete cosa vuol dire Git?
No.
Vuol dire idiota. Lui dice: è un sistema idiota.
Vabbè, quindi questa non la sapevo, andrò ad approfondire la cosa. Comunque ringraziamo Linus per Linux e per Git, e insomma in 30 anni non è ancora riuscito a conquistare il desktop, ma non ce n'era bisogno. Alla fine dico: non ce n'era bisogno. Ecco, qui è stato il server di mezzo, di tre quarti dell'universo. Qual è la percentuale di server su internet gestiti attraverso Linux? 90%, 95%.
Così tanto penso di no, ma sicuramente
ormai
una percentuale
è la
estremamente
maggioranza
molto
di sicuro, sì.
C'è la zona Azure che di Microsoft, che chiaramente ha tanto Windows dentro, quindi ci sono tanti
però
servizi,
non
effettivamente è una
i cloud
grande maggioranza.
Allora, se consideriamo solo
il 70%
di servers, se consideriamo solo i web server, il 67% dei server del mondo sono su Linux. Poi bisogna vedere i server, quelli di database,
ricordiamo che SQL Server gira meglio ultimamente da qualche versione in questa parte su Linux, quindi anche il database per eccellenza di Microsoft è stato fatto portare su quel sistema.
Sai
operativo
che non sapevo che SQL Server di Microsoft girasse anche su Linux.
È stata una cosa portato di Satya Nadella. È stata una delle grandi novità, effettivamente. Mm-hmm. E appunto 70% di smartphone, cioè tutti quelli che non sono iOS, che in realtà si basa su FreeBSD come origine antichissima, e insomma è diventato veramente qualcosa di importante. In questo, appunto, partito come un gioco e va avanti con questo modo di lavorare, che comunque anche lì penso che il kernel di Linux sia stato il primo vero grande progetto open source che ha coinvolto tante persone, persone che sono diventati professionisti a tempo pieno, persone amatoriali che collaborano, ognuno portando qualcosa, a volte facendo anche danni, come dicevamo settimana scorsa, però la comunità, il meccanismo su cui si basa, prima o poi lo becca e, come dire, converge verso il qualcosa di funzionante. Quindi insomma, anche da questo punto di vista è stata una grandissima cosa Linux.
Spettacolare, grazie Linux, grazie Linux. Saltando a pesce, ragazzi, mi sono arrivati gli AirTags.
Ma non vale, però tu c'hai tutti i gadget e io li volevo gli AirTags.
Sai che Max c'è un modo.
Sì, te li compri, ho capito. Ma perché tu te li sei comprati? Certo, non te li hanno regalati perché sei il podcaster più famoso del mondo?
No.
Male.
Sì, lo dico anch'io,
farai la fine di WinRAR.
Ma purtroppo no, esattamente, faremo la fine di WinRAR. Sono forti.
Scherzo, ti invidio perché devi sapere che io perdo sempre tutte le cose. Per cui appena ho visto che è uscito questo soggettino, mi era venuta questo occhietto libidinoso, ma me lo compro. Poi ho detto, vabbè, facciamolo provare al doc.
Sono belli, sono piccini, e più piccini di quello che pensavo. Ecco qui, avete quello che
faccio rivedere, scusa.
Pollicino, lo vedete rispetto alla mia faccia.
Aspetta, il naso dobbiamo vedere.
È grande come una moneta a vederlo, più o meno così. Giusto per chi non sta vedendoti, quei pochissimi ti ascoltano e basta.
Tutti devono ascoltare e basta, il video è solo uno sghiribizzo. Appena più grande di una moneta da 2 euro. Leggerissimo. Una nota Apple. Da un po' di tempo, in realtà da molto tempo a questa parte, Apple ha perso l'odore di Apple. Una volta quando aprivi, ti ricordi, Franco? Una volta
La plastichina.
C'era un odore di una plastica, ma era una plastica particolare. Tant'è che hanno venduto. C'era chi vendeva le candele e il profumo con l'odore di Apple. Oddio, manco fosse la vagina di Gwyneth Paltrow.
Manco Gwyneth Paltrow, esatto. Appunto,
ma era un odore molto riconoscibile, che siccome lo associavamo ad acquisti costosi, ogni volta durava generalmente molto poco.
Era come entrare in una Mercedes.
Ebbene,
dai, diciamo
Apple ha perso quel profumo di Apple, eccetera. Però questi qui hanno un profumo peculiare che oserei definire profumo di figurine Panini, che voi non ve lo ricorderete, perché io non me lo ricordavo proprio.
Poi
quando ho aperto questo affare qui, boom, sono finito in terza elementare di colpo. Sono quelle cose, l'odore è una cosa bestiale, no? Finisce nella parte più inconscia di tutto
che
il cervello.
Colla e plastichetta.
E ti tira fuori
memoria olfattiva.
Memoria olfattiva. È una roba pazzesca.
Ebbene, e poi questo, ragazzi, il profumo degli AirTag è un po' poesia, no? Il profumo degli AirTag.
Sì, ma che credo che sia più la carta che c'è attorno. Degli
gli
AirTag sono inodori, è tutta la. Sono i
perché
di
questa
caffè.
Volontà di fare le cose riciclabili che ha rovinato secondo me questo odore di Apple.
Può darsi, il fatto che non c'è più il berillio e l'alluminio, vogliamo il berillio nei nostri computer, porca miseria, quella zaffata.
E vabbè, insomma, l'hai provato o no?
Quando c'era l'Ethernet nei computer, che bello.
Certo. Le ho provati gli AirTags e devo dire che sono hanno una procedura di abbinamento che oramai è fenomenale in salsa Apple, tipo gli AirPods. Mi veniva in mente l'Apple Watch, ma l'Apple Watch è al contrario, è veramente
un
incubo.
Un po' più complicato.
Ogni volta ci vuole 2 ore, devi fargli riconoscere quella immaginina, poi devi stare 2 ore a risincronizzarsi. No, queste ferie qui veramente, dici, vabbè, adesso mi prendo 10 minuti per iniziare a usarli, li apri, togli la plastichetta da fuori che blocca la batteria, lui fa
e
bip,
quello
bip.
Già il vero unboxer Apple ci mette 15 minuti perché è pianissimo.
Esatto, invece no, tu dici, adesso io mi tengo 15 minuti, fai trip, lo avvicini al telefono ed è finito. È una cosa molto anticlimatica l'abbinamento.
E poi che ci fa? Cioè, nel senso, ok, poi non so, c'hai pulsanti da
schiacciare, collare del cane e vai.
Ci fai niente, lo metti dove vuoi. Io ne ho attaccato uno alle chiavi e uno l'ho messo nello zaino. Dopodiché te li trovi dentro l'applicazione Find My. Trova il tuo, in Italia si chiama Trova.
Dov'è? In Italia dov'è? Si chiama
Dov'è?
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 Dov'è? A Milano è Duvalè.
E Dov'è ha un pannello con persone, uno dispositivi e uno oggetti. Quello degli oggetti sono le due cose che tu hai contrassegnato con AirTag. Quando tu lo installi ti dice a cosa lo attacchi l'AirTag. C'è una serie di opzioni, dici le chiavi, lo zaino, il portafoglio, la borsa, la valigia, eccetera. Oppure c'hai un altro che poi ti permette di inserire a testo. Dopodiché ti trovi, io mi sono trovato le due icone delle chiavi e dello zaino sulla mappetta di Dov'è. E poi nel pannello oggetti puoi selezionarne uno dei due. In questo momento mi dice chiavi di Franco, ce le hai tu.
dai, ok, quindi
però
funziona.
Se clicco, cioè tre tasti, uno di configurazione che ho scritto notifica quando ho trovato, modalità smarrito, roba del genere, ma in alto c'hai fai suonare, se lo clicchi suona, e c'hai trova nelle vicinanze, che è quello che avevamo visto alla presentazione, che ti mostra in tempo reale sulo schermo la freccia.
Ma c'hai anche
la freccia della direzione,
acqua, fuochino,
e la distanza.
Fuoco, fuocherello.
Sì, c'è non c'è acqua, fuochino, ma c'è la distanza.
Sarebbe più bello così, però.
C'è la distanza in metri, devo dire che è molto
precisa.
Molto molto precisa. Sì, prima quando sei molto lontano ti dice è nei dintorni, lo sento ma non so dov'è. Prova a girare un po' che vediamo se lo troviamo. Tu ti metti a girare, a un certo punto ti dice trovato, pam, compare la freccia e dice tan, 5 metri in quella direzione lì. Vai in quella direzione lì, 4 3 2 1, ci passi a fianco, la freccia gira, ti dice scemo, torna indietro. È qui. Quando è qui sei a 5 centimetri dal dispositivo.
Dice, fare una conversione a U, come diceva Tom Tom un po' di tempo fa.
Thomas, te lo ricordi nella puntata del Dottor U, il ragazzino che guidava la carrozza? Thomas. Vabbè. Max, non te lo ricordi? Tu sei
ammetto di no, le ho viste tutte.
Anch'io le ho viste tutte. No, in questo momento
la citazione,
è la puntata quella del. Non l'avete notata la citazione? È la puntata quella che c'è Jack lo Squartatore.
L'ho vista, ma non mi ricordo il riferimento. Però
è nella Londra vittoriana e c'è il dottore che sale sulla carrozza, c'è il ragazzino che dice mi raccomando non perdere strada. No, lui non la perde mai, si chiama Thomas.
Sì, non l'abbiamo notato. Senti, ma invece, scusa, un secondo ancora ti rubo, ma per attaccarli, come hai detto tu, alle chiavi, c'è già in dotazione qualcosa o poi ti devi comprare ulteriori accessori?
Se lo sei stampato o ti sei fatto il buchino come si vede in certi video?
Esatto, allora o vai su iFixit che ti dice dove fare il buchino senza fare troppi disastri, ma non lo farei perché anche
come
loro...
con i floppy disk che riusciva a raddoppiare la capienza,
esatto.
Usando il trapano.
Dicono di essere stati molto fortunati e se no ci sono questi accessori della Apple che sono fatti di un disco che di un doppio disco che li include e di un keyring dove ci metti le chiavi e ti fa da portachiavi o cosa. C'è quello, se, Max, se vuoi c'è quello di Louis Vuitton, se non sbaglio,
di Hermès,
500-600 euro, la roba del genere.
Poi Marco Pax su Twitch ci ricorda che ce lo si può stampare per chi ha la stampante 3D.
Si può stampare, si può fare anche di corda. Vi ricordate il nodo, il pugno di scimmia?
Sì.
Puoi farci un pugno di scimmia con un cordino e poi lo leghi, eccetera. Non si vede più l'AirTag dentro, ma anzi, meglio, così non ti ciulano l'AirTag. Vabbè, insomma, sembrerebbe funzionare, vedremo la prima volta.
Carino,
che sono
carino.
Sicuro che d'ora in avanti perderò solo cose a cui non ho attaccato l'AirTag.
Ovviamente.
Ne sono certamente.
Io di solito perdo gli occhiali, la vedo difficile attaccare gli AirTag agli occhiali.
Franz, Apple Podcast, nuova versione, un sacco di disastri.
Ma allora, io è una delle applicazioni che uso per ascoltare i podcast, mi è comoda perché si sincronizza bene, e la versione della 14.5, quella uscita settimana scorsa...
Cioè, oseresti dire che Castamatic non si sincronizza bene?
Io lo sapevo.
Si sincronizza bene, ho detto che è una delle, poi non ho detto quali sono le altre.
Benissimo.
Esatto.
Puoi continuare,
e
ti do il permesso.
Posso continuare. L'altro ovviamente è Spotify. Perché... No. Quella no. Allora, fra le cose, innanzitutto, hai lanciato un sistema operativo in cui una delle caratteristiche è la subscription, è questo nuovo mondo reinventato dei podcast. Entri nell'applicazione, inizi a ascoltare. Innanzitutto, per ascoltare una puntata devi schiacciare, c'è cioè un play piccolissimo, e invece ti si apre una descrizione, per cui è complicatissimo veramente riuscire ad ascoltare una puntata.
Cioè la cosa per cui tu compri o scarichi un'applicazione per i podcast è ascoltare i podcast.
C'è ancora la shortcut, ma la shortcut è nascosta tipo 2 pixel per 2 pixel, per cui ci deve avere veramente lo stuzzichino.
Una cosa che deve fare un'interfaccia utente di un player podcast è renderti facile ascoltare un podcast.
Soprattutto ho ascoltato una puntata di uscita stamattina di Classica, episodio di 2 minuti, e poi subito dopo mi ha fatto partire, fra l'altro io non continuare dopo un podcast, Digitalia 405. Ora siamo alla 570 rotti, no? 583. E non so perché è partito una puntata vecchissima. E poi non so, selezioni, fammi, tienimi nella playlist degli ultimi, l'ultimo mese, e ritorna una settimana piena di questi errorini, proprio da applicazione lanciata in fretta e furia, non testata, non provata. Infatti oggi è uscito l'aggiornamento 14.5.1, che va a risolvere anche cose di quel tipo. Non solo, dovrebbe risolvere anche un altro bug che ho trovato in 14.5, cioè a me i pop-up delle pubblicità non sono comparsi da nessuna parte. Effettivamente è un bug noto anche quello.
Ci sono su Reddit, è pieno di gente che si lamenta dell'applicazione, ma la cosa più antipatica è il cambiamento di paradigma. Nella transizione verso, probabilmente l'hanno fatto di pari passo al cambiamento del sistema per omogeneizzare con i podcast, quelli a pagamento, quelli con la subscription, ma il Apple Podcast non scarica più i feed RSS. Tu puoi, partiamo un pelino da prima, tu puoi realizzare un client podcast in due maniere. Puoi fare un programma che gira sul dispositivo dell'utente e che va a scaricare direttamente i singoli feed RSS di ogni podcast a cui è abbonato. Questo comporta un consumo di banda leggermente maggiore, ma un rapporto diretto tra l'ascoltatore e il produttore. A oggi credo che solo Castamatic e fino all'altro ieri Apple Podcast erano realizzati così. Non so nelle Pocket Cast, non so ultimamente come venga implementata la cosa. L'alternativa è avere un server che controlla continuamente tutti i podcast della Terra e che tiene un database locale dei nuovi episodi, di tutti gli episodi di tutti i podcast della Terra, e che sa che Mario Rossi è abbonato a quei 4, 5, 10, 20 podcast, e quando c'è una puntata nuova manda una notifica silenziosa all'app e gli dice: guarda che, caro iPhone di Mario Rossi, c'è almeno una nuova puntata da scaricare. Allora l'iPhone di Mario Rossi, invece di andare a caricare tutti i feed RSS, si collega solo col server, e il server gli dice: guarda che dei podcast a cui tu sei abbonato c'è questa puntata nuova del podcast X, questa puntata nuova del podcast Y, gli altri podcast a cui sei abbonato invece non c'è nessuna puntata nuova. E lui scarica, dopodiché scarica il file audio direttamente dal server dei podcaster. Sono due impostazioni diverse, ognuna ha i suoi
pro
vantaggi
e
i suoi
per
svantaggi.
Entrambe, esatto.
Il problema è che mentre puoi far sì che la tua, vabbè, le applicazioni di podcast generalmente controllano a tempi predefiniti,
tipo ogni giorno,
ogni singola cosa. Castamatic ad esempio utilizza un metodo adattativo per cui prevede quando quel podcast generalmente pubblica la puntata con media, deviazione standard, eccetera, e in quel periodo lì in cui è più probabile che esca la puntata controlla il feed più frequentemente, in modo da negli altri giorni, nelle altre ore, risparmiare la batteria dell'utente, ma avere la massima possibilità di avere il podcast fresco appena esce. E ovviamente più i podcast sono regolari nella loro data di uscita, più è facile e più è preciso questo meccanismo. Credo che anche altri facciano una roba del genere. Per quello che riguarda il sistema diverso, col server che fa il crawling di tutti i feed a quei cosa, questo comporta un enorme carico di lavoro per il server. E anche
che per un Apple non dovrebbe essere in realtà un problema.
Non dovrebbe esserlo, ma comporta anche la necessità di calibrare bene questa cosa. Pare che il server di Apple crawli ogni feed più o meno ogni 4-6 ore, che è una cosa terrificante. specialmente per podcast che escono freschi tutte le mattine con le notizie della mattina. Cioè, se tu tutte le mattine alle 6 ti svegli per registrare il telegiornale del giorno e per farlo uscire alle 6:30, in modo che la maggior parte dei tuoi ascoltatori si svegliano, il telefono scarica e andando al lavoro ascoltano, è probabile che un giorno sì e un giorno no Apple si metta a scaricare il podcast a mezzogiorno quando già dalle 7 c'è il podcast pronto, e quindi no, c'è un mucchio,
ecco,
di gente.
Non ho verificato una teoria, ma facendo un doppio refresh alla fine convinci l'app a trovare gli episodi che mancano, per cui evidentemente riesci a convincere, non ne sono sicuro, è una mia esperimento in una settimana empirico, però
Credo che nessun ascoltatore di podcast voglia essere costretto a ricordarsi quando deve uscire la puntata e a fare force
fare
refresh due volte per avere la cosa. Insomma, per ora
sì,
tutto questo.
Strano che appunto un'azienda con un data center come Apple, che potrebbe scansionare comunque facilmente, anche perché ricordiamo che non è che deve scaricare l'intero feed, ma deve solamente assicurarsi che non ci siano novità, che è un'operazione velocissima, è strano che faccia una scansione così rara. Perché 4-6 ore è veramente rara da questo punto di vista.
È delicata la questione, no? Perché poi puoi rischiare di farlo troppo spesso e allora sovraccaricare il server, i singoli server,
esatto,
dei podcaster, se ti impazzisce il demone.
Mi sono anche stupito che un sistema del genere non abbia implementato una sorta di meccanismo push, come effettivamente si usa in tanti sistemi,
famoso
pub, sub hub o altre cose simili, che sono storiche, cioè apposta per i DRSS.
Io
per
non
dire,
mi stupisco.
Mi sono aggiornato.
Non mi stupisco perché Apple è spalmata sottile, si dice, nel senso che probabilmente l'app per ascoltare i podcast ha due sviluppatori che, quando non hanno da stare dietro a, che ne so, il file system o le notifiche push di iOS o robe del genere, dicono va bene, tu mantieni e sviluppa anche l'app. Per cui, mentre lato server, lato directory, Apple è sempre rimasta stabile, ecco, non ha mai voluto portare fuori cose nuove e quindi ha sempre avuto molta stabilità e molta affidabilità. Oggi, dovendo accelerare, volendo creare tutte queste novità eccetera, secondo me
comunque voglio rendere tranquilli i nostri ascoltatori con l'aggiornamento 14.5.1 uscito poche ore fa. Alcuni dei bellissimi bug ci sono ancora, quindi ve li potete aggiornare e godervi i bellissimi bug, tipo quello che ha impostato una playlist e torna dopo un secondo a posto come era.
L'applicazione per ascoltare i podcast di Apple è sempre stata, diciamo, non d'altra parte, è regalata gratis con tutti i dispositivi che Apple vende. Se qualche cretino in giro per il mondo come il sottoscritto riesce a vendere delle applicazioni a pagamento che fanno la stessa cosa, e qualcuno anche a camparci bene, non il sottoscritto, ma comunque c'è chi ci campa anche bene, vuol dire che in qualche modo Apple è difettante in molti campi. E effettivamente, Francesco, sei il primo geek che mi dice che utilizza Apple Podcast per ascoltare i podcast.
Utilizzo anche Apple Podcast.
Ok, sei il primo geek che conosco che utilizza più di una app per ascoltare podcast, perché la comodità di averli tutti lì su un'unica app vuol dire che che trovi qualche vantaggio fondamentale. Poi sono desincronizzate, ascolti gli stessi podcast su app diverse, oppure su ogni app ascolti, cioè digitali l'ascolti solo su Overcast?
Vabbè, chiaramente no, ho dei... Cioè, divido per competenze, in realtà quelle che mi interessa ascoltare su desktop utilizzando l'applicazione,
già, perché su desktop,
questo è il vero vantaggio. Sarebbe, uso il condizionale, appunto il lens off, la continuazione di ascolto. Dico sarebbe perché anche lì non ha mai funzionato quando si sincronizza.
Sai che adesso che hai M1 puoi far girare Castamatic su M1?
Proverò a ascoltare.
Non lo so su Mac, ma tra iPhone e iPad, hand off, cioè la continuity che dici tu, funziona benino. Provala, poi mi dici, così mi fai un po' da
Proverò debate. Anche sul Mac.
Provala anche sul Mac, che vediamo. Va bene, direi che possiamo andare a gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. Fine trasmissione, le voci di Digitalia selezionano per voi gingilli, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un momentino. Francesco, cominci tu.
Molto molto volentieri. Allora, il mio Gingillo è una di quelle applicazioni che ho scoperto tardi in questa pandemia, mi sarebbe stata comoda fin dall'inizio. Si chiama Overviewer, è una cosa molto molto semplice, gratuita per iPhone prevalentemente, probabilmente gira anche su iPad, che permette di trasformare l'iPhone in una comoda telecamera ad uso zoom e altri software di quel tipo. Fa praticamente niente, apre una telecamera, quindi tu puoi impostarti l'iPhone, lo metti appeso in alto che guarda sotto e ti trovi, non so, e usi il foglio di carta per disegnare e far vedere cose. Quindi se vuoi far vedere qualcuno quello che, qualcosa che fai fisicamente su un tavolo, tipo il classico foglio in cui si disegna appunti in una videoconferenza, cosa che effettivamente è successa spesso in questo periodo, Overviewer è un ottimo sistema, non richiede driver o altre cose, funziona nativamente con Mac OS X, è veramente molto molto comoda.
Franz, Mac OS senza X oramai da 2 anni a questa parte.
Sono ancora rimasto, appena stato Snow Leopard, sì, come sì, sanno i miei follower su Twitter.
Lo so, Overviewer di Dark Noise. Simpatica, non la conoscevo. Grazie Francesco, interessantissima. Max,
interessante,
prego.
Anche per usi didattici. Va bene.
Esatto.
Eccoci, allora, un film su Netflix, Mitchell vs. The Machine. Ragazzi, mi è piaciuto tantissimo, è un magnifico, veramente bello da un punto di vista anche proprio tecnico, no? Di realizzazione del film, di animazione, con una vena creativa particolare e che c'ha a tema, il solito tema, Skynet, in una versione un pochino... Sì, ma è una versione divertente,
okay,
capito? Che prende in giro e fa una satira sostanzialmente su tutto quello che è appunto lo stereotipo della rivolta delle macchine, con citazioni evidentissime a tutti i personaggi di cui parliamo sempre. Insomma, una ventata di freschezza e di divertimento, ovviamente pensata soprattutto per un pubblico più giovane, ma godibilissimo. Io mi sono divertito tantissimo. Le tematiche più digitaliane di così se more, e quindi vi consiglio di vederlo. Mitchell vs. The Machine, la storia di una famiglia in lotta contro le macchine.
Il Mitchell e le macchine, grazie Max, benissimo. Ultimo gingillo per oggi, One Password for Journalism. One Password lo conoscete oramai alla nausea, ne abbiamo parlato tantissime volte qui su Digitalia, è il sistema, almeno per il sottoscritto, il sistema di gestione delle password più... quello che ho scelto io, lo uso da un mucchio di tempo, oramai lo utilizzo distribuito su tutti i miei dispositivi, eccetera, lo ritengo molto affidabile, la ritengo una ditta seria, e, per cui non posso che consigliarvelo. Ma oggi ho saputo di, credo che sia iniziato da poco, questa partnership con l'European Journalism Center e datajournalism.com, che permette a qualsiasi giornalista vero, professionista, di ottenere una licenza assolutamente gratuita di One Password. I giornalisti il giorno d'oggi sono una categoria che rischia molto, no? Quante volte ne abbiamo parlato qui da queste parti, no? Intercettazioni illegali, tentativi di hackeraggio quando parlano con le loro fonti, con gli attivisti e cose del genere. Per cui dalla sicurezza dei giornalisti in qualche modo deriva anche la sicurezza della tenuta delle nostre democrazie. Senza una stampa libera non esiste una democrazia libera, e per questo appunto One Password hanno gli sviluppatori di One Password hanno deciso di far partire questa iniziativa. onepassword.com/for-journalism, insieme a tutti gli altri gingilli del giorno, lo trovate sul nostro sito. In particolare le nostre puntate hanno tutte lo stesso schema, digitalia.fm/numero puntata, quindi oggi digitalia.fm/573. Tutte le note dell'episodio, tutti i link agli articoli che abbiamo commentato, i produttori esecutivi e ovviamente i link ai gingilli del giorno.
Hai dimenticato di dire un magnifico set di fotografie dei nostri eroi.
Ah, è vero, sì, ci sono anche le foto. Le foto degli speaker. Mi hai lasciato un attimino così. Le foto degli speaker di Digitalia di quella puntata. Assolutamente vestiti, ci mancherebbe.
Io rigorosamente
non saremmo decenti, se no. Che potete ammirare ogni singola puntata per capire chi ha parlato in quella maledetta trasmissione. Va bene. Le raccomandazioni sono sempre le stesse, ve le devo ripetere, portate tanti amici su Digitalia, che fate loro un favore, a noi anche, ma soprattutto fate bella figura. Video, audio, podcasting, Twitch, YouTube, dove volete, Digitalia oramai è onnipresente, grazie anche agli sforzi del nostro Michele, che oggi è in regia silente, ma credo tornerà già dalla prossima settimana. Per questa puntata è tutto, dalle mie studio di Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, un abbraccio da Massimo De Santo.
E un saluto anche dallo studio di Milano Centro, da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.